In questa lezione cominciamo un'analisi e un'illustrazione ravvicinata del testo di Grunbaum, un breve testo in realtà, che si intitola I fondamenti della psicoanalisi, punto sommario dei foundation. Come ricorderete, i foundation sono il grosso libro fondamenti di psicoanalisi, Foundation of Psychoanalysis, dove Grunbaum, in un numero congruo e elevato di pagine, presenta la sua lettura, della psicoanalisi di Freud e anche le sue critiche. Il sommario, di cui abbiamo visto l'introduzione di Marcello Pera come una via d'accesso ai suoi concetti fondamentali, è appunto un riassunto dei punti salienti del volume, del grande volume di Grunbaum. Questa lezione comincio col darvi alcune indicazioni su come è possibile leggere un testo che riconosco essere un po' faticoso nell'espressione, anche se i concetti fondamentali sono chiari. In primo luogo, un concetto dominante nelle prime pagine del sommario, un concetto centrale, è quello di ermeneutica. Se qualcuno non avesse la più pallida idea del concetto di ermeneutica, deve sapere che Grunbaum lo dà per assodato e quindi presuppone che uno sappia grosso modo cos'è l'ermeneutica. Qualcuno avrà ricordi liceali o delle superiori su questo. Nel caso, tuttavia, voi non li abbiate o li abbiate dimenticati, i consigli che si possono dare sono sempre gli stessi, soprattutto se si ha la rete disponibile e si può rapidamente accedere alle pagine rilevanti, che in questo caso, per non farla troppo lunga e per acquisire le nozioni che contano in poco tempo, consiglio di guardare, di mettere su Google la parola ermeneutica accompagnata dal termine Treccani. Questo vi porterà all'Enciclopedia Treccani, al Dizionario di Filosofia Treccani e ad altre opere della Treccani dove con diverse lunghezze, a volte molto brevemente, si definisce il termine ermeneutica e in certi casi se ne tratteggia la storia dagli antichi greci fino ai giorni nostri. Un'altra voce che se potete vedere è la seguente. Mettete ermeneutica accompagnato da Wikipedia. Come ci manda su Wikipedia? Wikipedia, se sei colto, intelligente, è un ottimo strumento per qualsiasi intellettuale. Certo, non la si può citare, perché le voci di Wikipedia non sono anonime e quindi difficilmente tollerabili come citazioni in uno scritto, ma hanno il vantaggio di avere tantissimi link a fonti citabili e in taluni casi sono scritte con la collaborazione volontaria di persone che le sanno un sacco e una sporta. Io di solito procedo così, parto dalla voce italiana e quindi trovo ermeneutica, c'è la disambiguazione, cerco ermeneutica filosofica in filosofia e a quel punto, se la voce mi piace molto, mi fermo, ma se ho qualche dubbio, vado sulla colonna sinistra dove vedi la voce in altre lingue. In generale, la lingua migliore per quasi tutte le voci è l'inglese, perché la comunità di quelli che scrivono in inglese è molto vasta. Per cui, se l'italiano non mi ha del tutto soddisfatto, ecco l'inglese. Già che ci siamo, completo questi consigli sull'uso della rete nello studio. Stiamo affrontando l'analisi di un'opera, di uno scritto di Grunbaum, che riassume The Foundation of Psychoanalysis, opera veramente molto importante e decisiva nel panorama degli studi sulla psicoanalisi e il suo metodo, credo sia ancora più importante libro sull'epistemologia della psicoanalisi, scritto da un filosofo della scienza e certamente non da un simpatizzante totale, ma neanche da un antipatizzante. È un libro piuttosto equilibrato, al punto tale in Wikipedia trovate una voce che si chiama proprio The Foundation Psychoanalysis, che è molto vasta, con tutte le foto e i riferimenti del caso, e i link sono molto belli. Una voce lunga e completa, che è di utilissima lettura, almeno lo è stato per me e per altri che l'hanno letta. Non so chi sia l'autore, so però che ci sono anche le fotografie di alcuni bersagli di Grunbaum, come il terribile Jürgen Habermas. Va bene. Per concludere questo viaggetto molto rapido nella rete, varrà la pena anche sapere che YouTube può essere una utile fonte di informazioni per filosofi recenti, viventi o scomparsi da poco, come il caso di Grunbaum, che è scomparso qualche anno fa, ultra novantenne. In particolare, naturalmente non trovate una conferenza di Platone, ma trovate però delle conferenze di Russell, alla BBC di 50 anni fa. YouTube è una miniera che va usata con intelligenza. Per fortuna vostra, c'è ancora un video, c'è un video che si chiama Adolf Grunbaum, virgola, domande e risposte su psicoanalisi e filosofia. Si tratta, in realtà ce n'è più di uno, due in questa serie. Si tratta di una conferenza che lui tenne a Milano il 21 maggio del 1998, destinata a un vasto pubblico e non a un pubblico di specialisti. Tuttavia ci sono delle domande che il pubblico poteva rivolgere. Un aspetto fondamentale e carino di questa conferenza è la presenza di una traduzione simultanea in italiano. Per cui, con grande pazienza, Grunbaum risponde ad alcune domande del pubblico, degli studiosi, che potrebbero anche essere le vostre domande. Per esempio, gli chiedono cosa pensa di Lacan, che è un autore non citato nel suo sommario, anche se compare nel libro. E lui risponde: guardate che i lacaniani mi hanno invitato a Parigi, l'école lacanienne, e mi hanno trattato molto bene. Quando mi hanno invitato, io per telefono ho subito detto che non capivo Lacan, non avevo mai capito Lacan, ma loro mi hanno detto: ma non c'è problema, vieni lo stesso, tu ci parli delle tue posizioni. Noi ti capiremo, è bella forza, Grunbaum, se stai attento lo capisci. Il problema è capire i Lacan e i lacaniani, ma ammetto di non avere le facoltà intellettuali che mi consentano di arrivare a vette così alte. Bene, ora che abbiamo dato i nostri consigli, però non possiamo esimerci, non posso esimermi dal introdurre io stesso in due o tre parole il termine ermeneutica, che comparirà in questa mia prima lezione, e comparirà molte volte. È meglio allora che ci togliamo immediatamente la preoccupazione. Il termine ermeneutica ha un'origine abbastanza incerta e controversa, ma diciamo che, a parte l'etimologia, cui vi rimando alle note fonti appena citate, l'ermeneutica appare inizialmente come un termine che indica l'arte dell'interpretazione. E cosa si doveva interpretare con l'ermeneutica? I testi molto importanti, per esempio i testi di Omero, e per capire quali parti erano davvero di Omero e quali erano state aggiunte nelle copie successive. Quindi l'ermeneutica aveva a che fare con l'interpretazione, innanzitutto la ricostruzione del vero testo, dopodiché l'interpretazione del suo significato letterale. Cosa voleva dire Omero quando ha detto queste cose? E il significato letterale, a quel punto però, si apriva la strada anche per interpretazioni allegoriche, morali, per scovare nei testi dei sensi che forse erano sfuggiti anche all'autore. E questa idea che i testi abbiano un senso che talvolta sfugge anche all'autore tenetela da parte perché la ritroveremo quando parleremo dell'interpretazione dei discorsi del paziente nevrotico. Il problema della vera, autentica interpretazione dei testi diventa ancora più importante quando la Bibbia, il testo della tradizione della religione ebraica, completata dal Nuovo Testamento cristiano, assieme formano la Bibbia cristiana, Vecchio e Nuovo Testamento, e lì si posero problemi di interpretazione enormi. Innanzitutto bisognava interpretare cosa voleva dire l'autore umano di ciascun libro del Vecchio Testamento, ce n'erano molti naturalmente di autori, se si tiene conto che il Vecchio Testamento fu scritto nell'arco di più di un millennio, e quindi vari autori si succedevano, però c'erano dei problemi interpretativi notevoli, perché il Vecchio Testamento, che racconta le storie dei profeti del popolo ebraico prima dell'avvento di Gesù, doveva essere coordinato e interpretato assieme al Nuovo Testamento. In apparenza, tra i due testi, e il Nuovo Testamento, come sapete, include i Vangeli, le lettere di San Paolo e di altri, l'Apocalisse è un insieme di testi più piccolo del Vecchio Testamento, ma per i cristiani di decisiva importanza, al punto che si può anche affermare che i cristiani interpretano il Vecchio Testamento alla luce del Nuovo, che ha portato alla luce appunto anche i veri significati della religione giudaica. Qual era il problema interpretativo vero? Che è più serio, che l'autore sacro, come si dice, di un qualunque salmo o libro del Vecchio Testamento voleva dire delle cose ispirato da Dio, ma noi non si... Anch'io sono cattolico, posso rivelarlo senza problema, noi, anche se di fresca data, noi cattolici non pensiamo che i libri sacri, i cosiddetti, siano dettati da Dio, ma ispirati da Dio. E qua si pone un problema, che se l'autore umano ha scritto una cosa, aveva dei sensi nella testa, naturalmente, aveva un significato che voleva veicolare, ma forse ha espresso un significato che va al di là di quelli di cui lui era consapevole. Questo significato viene da Dio. Quindi ricostruire il senso vero dei testi biblici per un credente, non per un non credente, interpreta i testi biblici come interpreterebbe Omero, e c'è una grande complessità anche in questo. Un credente poi ha la difficoltà ulteriore di leggere il significato divino, per così dire, dei testi sacri. L'ermeneutica diventa dunque una faccenda tremendamente complessa, e non stupisce che nel corso della filosofia occidentale il termine ermeneutica o termini simili come interpretazione siano diventati dominanti in moltissimi autori, da Sant'Agostino fino ad arrivare a Heidegger e gli autori del Novecento. Una tappa fondamentale nello sviluppo, diciamo, dell'ermeneutica e del suo ingresso in filosofia come una sorta di disciplina o di orientamento filosofico generale, per cui a quel punto bisognava interpretare non un testo, non semplicemente un testo, ma per esempio la storia intera dell'umanità. Gli atti degli esseri umani potevano essere interpretati, o addirittura si poteva interpretare l'intera realtà come fondata sul rapporto tra l'esserci dell'uomo e il mondo oggettivo, se così si può dire. Ma non voglio avventurarmi naturalmente in un terreno minato sul senso di ermeneutica nelle opere di Husserl e di Heidegger. Ricordo però un punto che mi sembra importante. Tra 800 e 900 il filosofo Dilthey, un filosofo tedesco, propose una distinzione molto celebre, importante, tra spiegare e comprendere. Secondo Diltey, noi spieghiamo il comportamento di entità naturali, dagli atomi fino agli animali, perché questo comportamento ha delle cause, può essere spiegato ricorrendo alle sue cause e queste relazioni causali possono essere espresse, come già sappiamo dalle lezioni della prima parte del corso, possono essere espresse da regolarità fenomenica, da legge di natura. La parola giusta per indicare il nostro tentativo di capire qualcosa dei fenomeni naturali è proprio questa, spiegare. Spiegare sulla base delle supposte cause dell'evento da spiegare. Ma se noi dobbiamo capire perché Bruto uccise Cesare o perché Napoleone si impegnò in quella sua disgraziatissima campagna di Russia che doveva condurre alla morte almeno 1 milione di giovani maschi francesi e poi alla rovina di tutto l'impero napoleonico, oggi ci sembra assolutamente illogico quello che ha fatto Napoleone, ma non dovremmo spiegarlo come si spiega il comportamento di un pianeta. Secondo Diltey e altri, dovremmo comprendere cosa ha fatto Napoleone, comprenderlo sulla base delle sue ragioni, dei suoi fini, e comprendere un comportamento umano sulla base dei fini che lo hanno ispirato è cosa diversa, secondo Diltey, dallo spiegare un fenomeno naturale o sulla base di leggi di natura. Comportamento umano, però, avrei dovuto dire azione umana. Noi comprendiamo le azioni umane in maniera peculiare e invece spieghiamo i comportamenti degli oggetti naturali.